In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Accogliamo l'amore del Signore, facciamo nostra questa tenerezza, questa misericordia. Chiediamo perdono per tutte le volte che siamo stati troppo duri, troppo freddi, troppo insensibili.
Alleluia, 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 alleluia.
Annunciano i cieli la giustizia del Signore e tutti i popoli vedono la sua gloria.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo il Signore Gesù disse: in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi, e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma nessuno di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Luca ci fa capire che questo è un momento decisivo della vita di Gesù e soprattutto anche un momento decisivo perché i suoi, diciamo così, farisei, gli scribi, ascoltandolo parlare, si innervosiscono sempre di più, al punto che sentono dentro di loro come un'ira verso il Signore, verso quelle parole. Cosa stava dicendo il Signore? Il Signore stava dicendo che Dio non fa preferenze di persone, a qualsiasi popolo appartenga, nazione, tribù. Dio ama le persone, le valuta non perché appartengono a un popolo prediletto, non perché appartengono a una discendenza prediletta, ma le valuta a secondo del loro rapporto con Lui. Quindi queste queste persone che invece erano convinte di essere sante per un diritto acquisito, per un diritto, diciamo così, quasi di generazione acquisito, Gesù dice: vi siete sbagliati grandemente, perché Dio, quando c'era quella carestia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi, a chi mandò, ecco, Elia? A una vedova a Sarepta di Sidona, cioè una pagana, una donna pagana. Così c'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessun di loro fu purificato se non un pagano, Naama il Siro. Quindi, con queste parole Gesù cosa fa capire? Fa capire che la loro teologia è una teologia falsata e avranno una grande delusione, perché quel Dio di cui dicono di essere figli invece agisce in un'altra maniera, non guarda in faccia a nessuno, ti dice quello che sei e ti misura secondo le tue opere, al di là della fede che hai. Questo è importante anche per oggi, per noi, capite? Perché qualche volta spaventa tra di noi un pochettino l'illusione che noi siamo un popolo eletto. Certo che siamo un popolo eletto, ma è pericolosissimo essere eletti. Significa che tu riconosci che il Padre ti ha amato dall'eternità, ma mica significa che il Padre ti giustifica per i tuoi peccati, mica significa che il Padre ti permette di farli perché tu sei il popolo eletto, anzi. E perciò con questa parola fa innervosire talmente, indurisce il cuore dei farisei, come nella prima lettura, ed è un mistero, no? È quasi uno scandalo. Oggi, con la nostra sensibilità malata, noi consiglieremo a Gesù, lo chiameremo da una parte e gli diremo: Gesù, per favore, non dire queste parole ai farisei, perché gli fanno tanto malino, i farisei ci stanno proprio male, rischiano di indurire il cuore. Noi ragioniamo così, anche tra noi, tra le famiglie, nelle comunità religiose. No, non dirla questa parola. Non dire queste parole. Non ti capiscono, ci stanno male. Volevano ucciderlo, perché? Perché quelle parole erano come una spada per loro, capite? Quella parola era una parola vera. Voi vi siete ingannati. E così... Cosa abbiamo ascoltato, no? Che ci ha stupito nella prima lettura dell'Esodo? Cosa fa il Signore? Il Signore dice che il cuore del Faraone, io indurirò il cuore del Faraone, il Signore non vi ascolterà e io leverò la mano contro l'Egitto. Io indurerò il cuore del Faraone e moltiplicherò i miei segni. E come facciamo noi a giustificare un Dio che apparentemente indurisce il cuore di altre persone? Ma come fa a indurire il cuore? È impossibile che Dio faccia un'azione per indurire il cuore di un'altra persona. Che Dio è? Ma andate un po' a pescare dentro la vostra famiglia, andate a pescare nella vostra vita. Che cos'è spesso che fa indurire il cuore dentro una famiglia? Dentro, per esempio, dei fratelli e delle sorelle, dove ci sono fratelli e sorelle. Perché a volte un fratello indurisce il cuore? Perché a volte una sorella indurisce il cuore? Provate a pensare, non solo all'eredità, anche a quella. Ma provate a pensare, perché un fratello indurisce il cuore? Per il troppo amore del padre o per troppo amore della madre? Perché il fratello direbbe alla madre: non trattare questo mio fratello come stai facendo adesso, lo ami troppo. Non mi dite che a voi non è mai capitato questo, di sentire che Dio, che la madre o il padre ama di più un fratello? Ma ditemi una cosa, ma è veramente vero che la madre ama di più un fratello di un altro, una sorella di un altro? O è il fatto che tu, siccome non sei perfettamente aperto a Dio, come fratello, come figlio, senti che Dio potrebbe fare a meno di quell'amore che ti sta umiliando? Dio potrebbe amarlo di meno quel fratello e avere più attenzione per te, perché non capisci. Ma se Dio usasse tutte le attenzioni per te quando non capisci, tu non capirai mai. E allora il cuore si indurisce perché? Perché non accettiamo il modo di amare di Dio. È scandalosa la misericordia di Dio, capite? È scandalosa, manda in rovina l'impostazione religiosa di Israele. È scandalosa la misericordia di Dio, ma è scandalosa anche per noi cristiani. Per questo anche noi tra i fratelli, siamo tutti fratelli, lo diciamo con la bocca, ma mica è vero. Quante volte noi ci induriamo dentro la Chiesa perché ci sembra che Dio, che il sacerdote abbia un trattamento diverso verso questo fratello? Induriamo il cuore dentro mentre siamo nella Chiesa. Allora il Signore ha detto: io indurirò il cuore, non perché lo fa direttamente, ma lui vede. Perché ha indurito il cuore il Faraone? Perché non ha voluto, si è indurito dentro. E dico, ma noi cristiani quante volte ci induriamo nella vita, nella storia della nostra vocazione, quante volte ci induriamo? E sapete che a volte la lotta, anche se non abbiamo il coraggio di dirlo, è proprio contro Dio. Non abbiamo il coraggio di dirlo. Sì, diciamo contro i fratelli perché li vediamo. Ma in fondo, quello che ci scandalizza è quell'amore lì. Perché è troppo. È troppo. È troppo quell'amore sulla croce. È troppo per me che voglio fare il borghese ben pensante, che voglio essere un cristiano pulito, che va d'accordo con tutti. È troppo quell'amore lì. E il Signore quando fai così ti fa vedere invece, proprio ti fa vedere che l'amore misericordioso verso un poveretto, ti fa capire appunto che lui non ragiona come te. E tu hai due possibilità: o ti converti dalla tua borghesia stupida, oppure indurisci il cuore, anche se sei un sacerdote, se sei una consacrata, se sei un consacrato, se sei un ministro straordinario, indurisci il cuore dentro la Chiesa. Non sopporti che Dio ama così. Vorresti dirlo tu come si deve amare, no? L'indurimento del cuore, cari amici, è tipico delle persone religiose, non dei pagani. I veri pagani sono i religiosi a volte. I veri pagani sono quelli che pregano tanto, che stanno sempre in chiesa, perché hanno accomodato Dio alla propria ristrettezza mentale, hanno fatto di Dio una cosa qui. Invece la misericordia di Dio non può stare qui. E allora è l'amore, capite? Che succede? Come termina il libro dell'Apocalisse? Dopo tutti i castighi, termina così: i duri, quelli che hanno il cuore indurito, continuano ad avere il cuore indurito. Gli idolatri continuano ad essere idolatri, i santi diventano più santi. L'amore. Chi è che fa il discernimento nella vita? Lo fa la croce. Dove stai oggi? Lo fa la croce. Quando arriverà la fine del mondo? Ma cari amici, la fine del mondo è adesso. Per te. Quando è la fine del mondo? Ma è questa sera, in questo momento. Non illuderti, non pensare che tu farai un grande cammino di fede. La fine del mondo è adesso, perché se questa parola ti tocca il cuore, la fine del mondo è adesso per te, perché capisci che devi girare, devi andare da un'altra parte. E se non lo capisci, ti indurisci. È un'esperienza che facciamo tutti. Ti ripeto, lo fanno anche i sacerdoti. Ti indurisci, perché l'amore di Dio ti scandalizza, ti dà fastidio. Tu vorresti dire: mamma, per favore, questo fratello, non amarlo così. Invece Dio non ti ascolta. E allora questo ci invita alla conversione, con gioia però, perché il Signore appunto non è tanto complimentoso tante volte, va avanti per la sua strada e crea un discernimento in noi, da che parte vogliamo stare.
Preghiamo. Il pane celeste di cui ci siamo nutriti a questo altare ci liberi, o Dio, da ogni male che insidia il nostro cuore e la nostra vita, e nessuna avversità riesca più a dominarci ora che siamo stati rinvigoriti dai tuoi doni divini misteri. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo. E ora che